Esteri, la rassegna stampa dei giornali internazionali, a cura di Roberto Festa.
Buongiorno, Washington Post. Le forze statunitensi colpiscono una base di lancio di droni mentre Trump mantiene massime richieste nei confronti dell'Iran. Le dichiarazioni del presidente durante una riunione di gabinetto differiscono dalle sue affermazioni del fine settimana, secondo cui un accordo per porre fine alla guerra con l'Iran era vicino. Allora si complica, se possibile, diciamo, la questione dei negoziati con l'Iran per arrivare alla fine della guerra. Allora, da un lato, ieri le forze americane hanno condotto attacchi di autodifesa, dicono, nei confronti nel sud dell'Iran per la seconda volta in 3 giorni. Gli Stati Uniti hanno abbattuto 4 droni d'attacco che l'Iran aveva lanciato sullo stretto di Hormuz. Successivamente, prima che l'Iran potesse lanciare un 5° drone, le forze armate americane hanno condotto attacchi aerei contro una stazione di controllo a terra nella città portuale di Bandar Abbas. L'Iran avrebbe però reagito, cioè le guardie della rivoluzione affermano che una base aerea statunitense è stata presa di mira dopo l'attacco vicino a Bandar Abbas. Le guardie rivoluzionarie non specificano quale sia questa base statunitense attaccata. In base però all'attivazione dei sistemi di difesa aerea in Kuwait, si deduce appunto che l'attacco iraniano abbia colpito una base americana in Kuwait. E poi ci sono le dichiarazioni di Trump che diciamo cambiano in continuazione. Allora, ieri il presidente ha affermato di non sentire, di non provare alcuna pressione per raggiungere un accordo con l'Iran. Non mi importa del midterm, ha detto Trump, che ovviamente vuole mostrare agli iraniani che in nessun modo le imminenti elezioni di metà mandato e gli alti prezzi, l'alto prezzo della benzina negli Stati Uniti, dovuto alla chiusura dello stretto di Hormuz, abbiano aumentato la pressione su di lui. Non mi interessano le elezioni di metà mandato, guardate cosa è successo ieri sera, ha detto. Il commento era un evidente riferimento alla vittoria martedì sera in Texas di Ken Paxton, il candidato sostenuto da Trump, contro il veterano, il senatore repubblicano da 3 mandati, John Cornyn. C'è stato il ballottaggio alle primarie, appunto ha vinto, nonostante sia come dire rincorso da molti scandali, Ken Paxton, che era stato appoggiato appunto da Donald Trump. Il presidente, tra l'altro, in questa sua nuova veste, diciamo così, più combattiva, ieri, magari oggi cambia, ha minacciato anche di far saltare in aria l'Oman, alleato degli Stati Uniti, se non si comporterà bene. Trump ha lanciato la minaccia dopo le notizie di colloqui tra l'Iran e l'Oman sull'imposizione congiunta di un pedaggio per le navi che attraversano lo stretto di Hormuz. Lo stretto sarà aperto a tutti, ha dichiarato Trump martedì, nessuno lo controllerà. Quindi, diciamo, appunto, la situazione si complica. Trump non vuole dare l'impressione di trattare, sotto minaccia incombente delle elezioni di midterm, con gli americani arrabbiati per il prezzo della benzina. Intanto, appunto, la crisi va avanti, con conseguenze pesanti, soprattutto a questo punto in Iran. Allora, ecco il pezzo che apre il Guardian questa mattina, è molto interessante. Questa non è libertà, rabbia, ansia e lacrime mentre internet in Iran torna a funzionare a tratti. Allora, dopo 88 giorni di blackout quasi totale di internet in Iran, messaggi, immagini e poesie a lungo attese hanno inondato telefoni e feed dei social media intorno alle 17 di martedì, quando la connettività ancora limitata è comunque tornata a funzionare a tratti. Le prime reazioni tuttavia non sono state di festa. Molti nuovi post erano intrisi di scetticismo, di ansia e di rabbia. Ellie è un nome di fantasia, 42 anni, artista di Teheran, è riuscita a connettersi per la prima volta dal 28 febbraio. Ho acceso una sigaretta, ho ascoltato SoundCloud e la nostra musica preferita, ha detto. Io e Ali, suo marito, abbiamo trattenuto le lacrime, poi abbiamo pianto e ci siamo convinti che questo fosse un piccolo assaggio di una libertà ben più grande dopo la caduta di questo regime, e ci crediamo davvero. La parziale restaurazione appunto di internet ha fatto notizia in tutto il mondo, con molti sostenitori del regime che hanno applaudito il governo. Mariam, altro nome di fantasia, una fotografa di Teheran, ha affermato che era nauseabondo assistere ai festeggiamenti e agli applausi. Che farsa assoluta, ha detto Mariam. È stato davvero assurdo vedere i media occidentali celebrare la parziale restaurazione come se fosse un traguardo per cui applaudire il regime. Internet è un nostro diritto fondamentale. In effetti, una delle cose più diciamo terribili che questa guerra americana ha fatto è stato proprio distogliere dal fatto che quello iraniano è un regime appunto sanguinario, dittatoriale, e che di fronte però alle falle, agli errori, alla mancanza di una strategia chiara da parte dell'amministrazione americana, ora tratta da una posizione di forza. Chissà per quanto tempo ora continuerà a segnare, a reprimere le vite degli iraniani, e anche diciamo la guerra americana non ha fatto altro che far sorgere anche un sentimento di paradossale simpatia o appoggio al regime degli Ayatollah. Allora vado a qualche altra notizia. Una riguarda ancora Trump in funzione interna, ecco un titolo New York Times: il Dipartimento di Giustizia avrebbe aperto un'indagine penale su E. Jean Carroll per le cause intentate da Trump. Allora, la signora Carroll, che ha vinto una causa civile dopo aver accusato Trump di abusi sessuali, è l'ultimo bersaglio, scrive New York Times, della campagna del Dipartimento di Giustizia contro i presunti nemici di Trump. L'indagine si concentra sulla possibilità che la signora Carroll abbia appunto commesso falsa testimonianza nelle cause civili contro Trump. Carroll ha ottenuto un risarcimento di 5 milioni di dollari in una causa civile contro Trump per abusi sessuali, per diffamazione, sentenza che il presidente ha chiesto alla Corte Suprema lo scorso novembre di annullare, e ha inoltre ottenuto un risarcimento gigantesco, 83,3 milioni di dollari, in un'altra causa civile per diffamazione. Trump se l'è segnata questa cosa, e adesso il suo Dipartimento di Giustizia l'ha fatto in tante altre occasioni, se la prende con i suoi nemici e con i suoi percepiti nemici, e ha aperto un'indagine contro Carroll. Questa indagine rappresenterebbe, diciamo, l'ultimo capitolo della campagna di ritorsioni di Trump, da parte di Trump, condotta appunto dai funzionari del Dipartimento di Giustizia. Ci sono stati James Comey, c'è stata Letizia James, ci sono stati insomma altri avversari del presidente che usa la giustizia americana in modo ormai chiaro, palese, sfacciato, per colpire i suoi nemici. Ad alimentare però le tensioni americane interne ci sono anche le proteste, lo sciopero della fame che scuote, travolge il carcere dell'ICE nel New Jersey. Questa struttura dell'ICE a Newark è gestita da Geo Group, una delle più grandi società private di gestione carceraria negli Stati Uniti. Secondo attivisti e detenuti, tra le 300 e 400 persone stanno partecipando a questo sciopero, sono migranti, chiedono cibo, chiedono ventilazione, chiedono assistenza medica migliori, oltre al proseguimento delle loro pratiche di immigrazione. Allora vado al Financial Times, titolo: l'Ucraina sta ribaltando la situazione, lo sforzo bellico del paese era al suo punto più basso, ma la produzione di massa di droni è venuta in soccorso. Allora, in effetti, secondo questo pezzo, i droni starebbero trasformando la controffensiva dell'Ucraina contro la Russia, colpiscono quotidianamente obiettivi russi, hanno svolto un ruolo fondamentale nel recente miglioramento delle sorti della guerra per l'Ucraina, insieme ad altre innovazioni, no, nella guerra. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è intanto fatto appunto più baldanzoso, qui insomma prendo notizia da diversi giornali, cioè ha scritto una lettera a Trump Trump al Congresso americano, esorta Washington a eliminare l'ultimo grande vantaggio di Putin, cioè lui vuole i Patriots, Zelensky, che neutralizzerebbero i missili balistici russi e costringerebbero la Russia a negoziare. Intanto c'è un'intervista interessante a Reuters di un generale di brigata ucraino, si chiama Andriy Biletsky, del terzo corpo d'armata ucraino. Dice che l'Ucraina ha una finestra di 6 mesi per strappare l'iniziativa alla Russia e rafforzare la sua posizione per i colloqui di pace. Intanto c'è una nuova stima sulle perdite russe, quasi 500.000, pensate, 500.000 di soldati russi sono stati uccisi in Ucraina dall'inizio dell'invasione di Vladimir Putin. Ci sono stati soltanto 30.000 tra morti e feriti russi durante lo scorso mese di aprile. Quindi diciamo questo rafforza in qualche modo la posizione ucraina. La Russia non è riuscita a dare il colpo che sperava. La guerra continua e la situazione per Putin è sempre più impopolare all'interno, si fa davvero pericolosa. Finisco con Le Monde, che ha questo titolo in apertura: ondata di calore, il governo criticato per la mancanza di risposta e l'impreparazione di fronte al caldo estremo. È tutto con la rassegna stampa internazionale, ovviamente succede in Francia. È tutto con la rassegna stampa internazionale di Radio Popolare. Un saluto da Roberto Festa. Ciao.